cultura che non ti aspetti.
Benvenuti a K, Marco Pagani con voi anche oggi alle 5. Tra poco parliamo di... non ve lo dico. Scherzavo ovviamente, ve lo dico, è un piacere essere di nuovo insieme qui alla Rete 2. Tra poco ci colleghiamo con Barbara Baraldi, con la quale parleremo di fumetto. È appena uscita il primo numero di un progetto, un fumetto che è un progetto su più puntate, dedicato alla vita di Vasco Rossi. Barbara Baraldi è anche la sceneggiatrice di questo fumetto, nonché la direttrice di Dylan Dog, e quindi ci racconterà meglio di che si tratta, qual è l'idea dietro all'idea di raccontare Vasco Rossi in forma di graphic novel, di novella grafica, novella per immagini. Alle 5.20 poi, alle 18, alle 5.20 ne parliamo noi, alle 18 a Lugano, alla Biblioteca Cantonale, si inaugura la mostra Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure, curata da Matteo Bianchi e Carolina Laite, insieme a Luca Saltini. Noi parleremo con Matteo Bianchi, che pochi minuti prima dell'inaugurazione si è gentilmente prestato a collegarsi in diretta con noi per raccontarci di questa bella mostra che racconta proprio di una casa editrice che fa del rapporto tra figura e parola su carta la sua cifra distintiva. Alle 5.30 il notiziario come sempre, alle 5.35 dedichiamo una pagina agli 80 anni di Cher, li ha appena compiuti, questa diva del rock, icona del rock, quando si può usare davvero la parola icona senza che sia troppo svalutata. Oltretutto una grande attrice cinematografica, ha vinto un sacco di premi anche per tanti film che ha fatto, tra cui per esempio Stregata dalla Luna o Le streghe di Eastwick con quel Jack Nicholson che faceva il diavolo che era irresistibile. Ne parleremo con Riccardo Bertoncelli, che su di lei sa tutto praticamente e ci aiuterà un po' a capire soprattutto la parte giovanile di Cher, che è quella che lui ama di più. Poi alle 18 i consigli con Cristina Gerosa, parliamo di anche qui un progetto editoriale appena nato, è una rivista per ragazzi dai 6 agli 11 anni, si chiamerà Nilsson, il primo numero è uscito ieri per Iperborea, Cristina Gerosa è la direttrice editoriale, ci racconterà qualcosa di più. Per finire, Cappa e Spalla, in mano allo scrittore Paolo Di Paolo alle 18.15, oggi lo abbiamo titolato un po' tra il serio e il faceto, Tesoro mi si sono ristretti i libri, vedremo di capire meglio di che si tratta. Adesso partiamo con un po' di musica. What have you done to me? The music plays with me. I never meant to walk your way, and then one day love walked my way, and now I'm on la 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 la, ba da ba ba ba, qua 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 qua, qua 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 qua, qua 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 qua. What is the meaning of ba da ba 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 ba? The rhythmic feeling of, I never thought I'd get the call, or that I'd ever dance at all. But now I'm on la 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 la, ba da ba ba ba, qua 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 qua, oh je ne sais quoi. The truth in life as what will be will always be. So don't go false in life, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. Another singing just like me. La 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 la, ba da ba ba ba, qua 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 qua, oh je ne sais quoi. Life as what will be will always
So don't go false and laugh, just wait and then you'll see. Quack, 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 quack. Oh, 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 we know. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ya. Across the sea, I never thought in all my dreams I'd meet a dreamer such as he. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, ba da ba ba ba.
Sara McKenzie torna a trovarci con Qua Qua Qua, sono le 17:07 minuti ed è un piacere per me salutare la prima ospite di questa puntata di K, Barbara Baraldi, buonasera e benvenuta.
Sì, ciao a voi, buonasera.
Allora, apriamo con un fumetto, come dicevo, con Vasco Rossi, in realtà è il primo volume di tre che racconteranno la storia del Blasco e lo facciamo con l'inserto, con le parole scelte dall'inserto di Repubblica Robinson domenica scorsa, che sembrano appropriate per questa occasione. Vasco Rossi cantava, dice Robinson, cosa non darei per stare su una nuvola. Ora c'è riuscito, è finito nelle nuvole dei fumetti. La trilogia si intitola Una favola lunga una vita. Questo primo volume, La rabbia giovane, i disegni sono di Sergio Gerasi e Flavia Biondi, ha la sceneggiatura di Barbara Baraldi, che è la nostra ospite di questa puntata. Allora, lei peraltro dal 2023 è curatrice di Dylan Dog, autrice di romanzi e anche sceneggiatrice. Io le chiederei per cominciare del rapporto tra Vasco Rossi e Bonelli Editore, che ha in realtà una storia più lunga. Nel 2021 erano usciti tre albi di Dylan Dog ispirati ad altrettante canzoni di Vasco, erano Sally, Alba Chiara e Jenny. Quest'ultimo, Jenny, in seguito come gli altri ristampato anche in una versione più elegante, era proprio stato scritto da lei e disegnato dal torinese Davide Fourneau. Com'è intanto scrivere di Vasco, collaborando magari anche per Vasco, dopo lo vedremo insieme, quanto lui stesso è entrato in questa operazione?
È stata una grandissima emozione, soprattutto perché io credo che si senta dall'accento, sono emiliana come Vasco e quando ero piccola mia madre mi cantava le sue canzoni, quindi è proprio parte della famiglia da sempre. Io amo dire che in Emilia abbiamo delle cose intoccabili che sono i tortellini, l'aceto balsamico di Modena, poi abbiamo il parmigiano reggiano e Vasco Rossi, quindi è proprio stato, cioè, è stata una grande emozione, sia con Jenny, che era la mia canzone preferita, e io avevo in qualche modo il timore che quando mi avevano proposto di scrivere di una canzone di Vasco mi dicessero ma Jenny è un po' una canzone particolare, ma e io ero già partita a lottare per avere Jenny, invece subito mi hanno detto no no, puoi portare la canzone che vuoi, e Jenny era la mia canzone, diciamo. Jenny è una canzone per me importantissima perché se pensiamo che nel 77 Vasco parlava di depressione, quando era considerato uno stigma sociale, nessuno ne parlava, e con l'indagatore dell'incubo io ho pensato, lui indaga gli incubi e la depressione è assolutamente un incubo, sia che per chi ne soffre che per chi ha in famiglia una persona che ne soffre.
Venendo a questa operazione che parte adesso, dove Vasco è proprio il protagonista, sì, non solo le sue canzoni, quanto è fumettabile Vasco Rossi e la sua vita?
Ah, tantissimo, assolutamente, è proprio talmente tanto fumettabile lui e la sua vita che avremmo potuto tranquillamente scriverne almeno 30 volumi, invece farne tre, cioè per assurdo la cosa più difficile è stata proprio scegliere le canzoni, cioè scegliere anche le canzoni, ma scegliere le scene da far stare in ogni fase della sua vita. Il primo appunto è La rabbia giovane, perché ce n'erano talmente tante, la sua vita è fatta proprio come in una favola di momenti brutti, di cadute, ogni volta lui si è rialzato, è la dimostrazione proprio di come la forza di volontà e il guardare negli occhi i propri sogni è veramente il passo più importante poi per realizzarli, oltre ovviamente al grande talento.
La rabbia giovane, che lei ricordava, si intitola così il primo volume, peraltro è un titolo non casuale perché è la traduzione italiana di Badlands, che a sua volta è il primo film di Terrence Malick. Come siete arrivati a questa scelta? È voluta l'omonimia? È un gioco di parole che dove vuole portare?
Sì, questa è, devo dire che l'ha scelto Vasco proprio, la rabbia giovane, perché è una frase che dice anche nel suo documentario, e Badlands è uno dei miei film del cuore, quindi è stato proprio bello quando, insomma, è stata una cosa che è nata un po' insieme, nel senso, ed è proprio il periodo, cioè l'adolescenza credo che sia, cioè il periodo dell'adolescenza credo che sia quello in cui la rabbia è proprio qualcosa che ci spinge qua. Dovete aspettarvi di vedere Vasco come non l'avete mai visto, perché si parte dall'Usignolo d'Oro quando lui aveva solo 13 anni ed è una scena molto carina perché anche lì si vede il suo carattere. Pensate che la bambina, lui era l'ultimo, intanto l'ansia che tutti si esibiscono e tu li vedi esibire, sei l'ultimo, e la bambina prima di lui, la penultima, aveva fatto 99 su 100, quindi un altro diceva vabbè vado a casa. Vi dico solo che Vasco canta e fa 100 su 100, quindi si parte da lì e poi si va avanti con la radio libera, con la prima band, le prime canzoni, insomma è veramente un'avventura ed è assolutamente fumettabile, come dicevi tu, per usare la tua parola.
Non so se esista questo termine, ma l'abbiamo appena inventato. Beh, non lo mettiamo nel cassetto neologismi di Cappiani. Senti Barbara, prima di salutarci un'ultima domanda: ma com'è lavorare con Vasco? Lui è stato coinvolto in questo processo? Cosa pensa? Qual è la sua il suo grado di soddisfazione del risultato?
Sì, gli è piaciuto tantissimo, e poi vi racconto, così immaginate la mia faccia, perché io ero in contatto costante con lo staff di Vasco ovviamente, e a un certo punto, per fortuna dico, che nel volume 2, l'uno è andato liscissimo, nel volume 2, perché noi ovviamente eravamo già in lavorazione, ci sono state delle imprecisioni, soprattutto a livello di ambientazione, perché è una scena tipo la raccontava qualcun altro in modo diverso, io ho fatto delle scelte, poi mi hanno detto dobbiamo fare delle precisazioni e mi hanno dato appuntamento telefonico con lo staff di Vasco. Vi dico solo che Vasco si è collegato in realtà lui da Los Angeles e abbiamo fatto questa chiacchierata di 1 ora e 10 in cui lui è generosissimo, quindi ha raccontato gli aneddoti proprio dalla sua voce, e io ho detto vabbè, il terzo sbaglio anche per forza perché voglio risentire le cose raccontate direttamente da Vasco al telefono. Quindi è stato molto generoso e quando racconta le cose le vedi, quindi veramente io vedevo già tutto diviso in balloon, in vignette, ed è stato bellissimo parlare con lui.
La trilogia si intitola Una favola lunga una vita, il primo volume La rabbia giovane per Sergio Bonelli Editore è appena uscito, disegni di Sergio Gerasi e Flavia Biondi, sceneggiatura di Barbara Baraldi, che ringrazio per averci dato questa anteprima e anche sulla generosità di Vasco al telefono da Los Angeles. Ecco, mi porterò via anche questa immagine, grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao, a presto.
Yeah.
Shiran McKen- no, che cosa dico? Shiran Bakal, Shiran e Bakal, Sky Yorun, credo si pronunci, il brano tratto dall'album Electro Baghdad del duo Shiran e Bakal, entrambi di origini yemenite e irachene, ma nati in Israele. Uno strano connubio interessante.
K.
Stasera alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano si inaugura la mostra Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure, curata da Matteo Bianchi, Carolina Loite e Luca Saltini. La mostra è visitabile fino al 19 settembre. Ruota attorno alla relazione tra testo e immagine sulla carta, che è una costante di questa casa editrice fino dalla sua nascita. Io saluto, perché con noi per parlarne, Matteo Bianchi, che è curatore insieme a Laite e Saltini della mostra e che collabora da anni con Pagine d'Arte e per quasi 20 anni è stato direttore del Villa dei Cedri di Bellinzona. Matteo Bianchi, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera, grazie.
Allora, partiamo da qui, dalla relazione alla quale accennavo tra testo e figura sulla pagina di carta. Questo è il perno, possiamo dire, attorno al quale ruota questa mostra?
Sì, abbiamo voluto utilizzare questo titolo, Parole Figure, suggerito da un amico pittore, scrittore come Emilio Tadini, e poi suggerito anche da diversi libri che abbiamo fatto, non solo in italiano ma in francese, su Paul Valéry. Anche lui è scrittore e illustratore dei suoi testi. Quindi il tema, diciamo, del rapporto fra testo e immagine è centrale nell'identità di Pagine d'Arte. E l'abbiamo articolato in diverso modo. Quello che io direi l'autore, scrittore o pittore bilingue che scrive e disegna, poi c'è invece l'illustratore dei libri, e c'è un caso che mi sta molto a cuore, quello di Luigi Rossi, illustratore a Parigi, di Alphonse Daudet e Pierre Loti. E poi c'è un'altra direzione di questo rapporto, che è invece lo scrittore che con i suoi versi o la sua prosa racconta l'immagine. Quindi sono tre relazioni, funziona su tre versanti questa relazione fra testo e immagine e dà dei frutti straordinari, molto affascinanti.
E di questi frutti noi cosa potremmo cogliere durante la visita a questa mostra? Nel senso, come si snoda la mostra concretamente?
Guarda, il percorso appunto inizia, ci sono 8 vetrine tematiche dove illustriamo appunto questo rapporto fra testo e immagine. La prima vetrina storica dedicata appunto a Luigi Rossi, illustratore a Parigi. Poi ci sono delle vetrine dove c'è ad esempio una bellissima immagine di un acquaforte di Rembrandt, i tre alberi. Il tema proprio dell'albero della vita, che è raccontato e illustrato da diversi artisti. E ci sono in particolare 2 belle edizioni di un racconto breve di Stefan Zweig che abbiamo pubblicato anni fa, e in copertina abbiamo proprio messo un dettaglio dei tre alberi di Rembrandt. Andando poi sul contemporaneo ci sono delle figure molto a noi molto care, che io ho frequentato per anni durante il periodo di Villa dei Cedri, e sono Massimo Cavalli e Italo Valenti.
Che periodo copre la mostra? Lo ha già in parte accennato, sfiorato l'argomento, perché se parliamo di Rembrandt, Luigi Rossi e arriviamo fino a oggi, più o meno ci siamo fatti un'idea. Ma ce lo racconti di più, ci piace.
Guardi, ci sono dei passaggi molto belli. Innanzitutto una cosa importante è che le opere che sono esposte sono, diciamo, in parete 25 opere su carta dall'Ottocento al Novecento. È interessante sapere, come quelle in vetrina che documentano il percorso, che sono tutte di nostra proprietà e tutte pubblicate nei libri di Pagine d'Arte. Quindi c'è anche un discorso teso, direi, sul filo del collezionismo. E raccontando altri capitoli, ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, ed è un pittore del secondo Ottocento francese, Corot, che aveva proprio illustrato con delle acqueforti, per esempio, i suoi viaggi in Italia. E lì abbiamo messo 2 opere molto importanti in questo senso, Il Lago di Nemi e appunto Il Viaggio in Italia, pubblicate nei nostri 2 libri dedicati a Corot. E stando ancora sul versante dell'Ottocento, cambiando dalla natura alla figura, c'è un capitolo molto bello dedicato a Jean-François Millet, che era per eccellenza il pittore della vita dei campi, della vita rurale contadina, che amo moltissimo, e abbiamo una raccolta di sue stampe che abbiamo utilizzato in un libro che abbiamo realizzato col responsabile della Bibliothèque Nationale di Parigi, del Cabinet des Estampes. E quindi è anche lì un aspetto inedito, perché era una cartella sconosciuta. E poi si va invece su un versante di arte più popolare, direi, soprattutto attraverso le figure emblematiche di Daumier e Steinlen, di cui io avevo fatto le mostre a Villa dei Cedri, poi abbiamo collezionato delle litografie d'epoca molto belle, che sono tutte, diciamo, come dire, uscite dai nostri libri, tutte mostrate in originale e a stampa nelle varie edizioni di Pagine d'Arte.
C'è anche spazio per presentare le carte dell'archivio di Pagine d'Arte all'interno della mostra. Vogliamo parlare un po' di questo? Cosa si trova in questa sezione?
Eh sì, questa è una parte, direi, quasi più personale, con delle presenze di amici, autori e artisti che negli anni ci hanno seguito. Ho citato prima Tadini e Cavalli, e ci sono per esempio degli autori molto importanti. Io, addirittura, Michel Butor per noi è fondamentale. Io l'avevo conosciuto tanti anni fa, quando ero studente all'Università a Zurigo, poi ci siamo incontrati e abbiamo fatto vari libri insieme. E di Michel Butor, ad esempio, c'è una poesia che lui ha dedicato a me e alle edizioni di Pagine d'Arte, e ci sono delle lettere collage bellissime che lui mi ha inviato, non abbiamo voluto esporre qualcuna. E poi ci sono delle belle testimonianze di un autore importante che è un vero amante del libro, che è Alberto Manguel. È stato da giovane il lettore di Borges, Borges era cieco, aveva bisogno del supporto di qualcuno che leggesse, ed è stato scelto Manguel, e lui ha presentato per noi i libri di Paul Valéry. Quindi è stato un bellissimo incontro, alcuni li ha dedicati, illustrati, e queste carte sono oggi disponibili allo sguardo dei visitatori.
Un ultimo sguardo veloce, in un minuto se possibile, ai quaderni di Biolda, gli artisti cinesi presenti a questa mostra.
Sì, è un capitolo per noi importantissimo. I quaderni di Biolda, col bollettino e poi il libretto, sono proprio legati al territorio, e ci sono dei quaderni, addirittura mi fa un po' impressione parlare delle date, ma degli anni 80, fino a alcuni che pubblicheremo prossimamente. In particolare, fra i progetti ce n'è uno sulle ceramiche di Anna Vannotti e sulle acqueforti di Carla Ferriroli. E storicamente c'erano Renzo Ferrari, naturalmente il citato Cavalli, Cesare Lucchini e tanti artisti ticinesi che abbiamo seguito veramente con grande passione.
Stasera alle 18, quindi tra poco, tra una mezz'oretta o poco più, alla Biblioteca Cantonale di Lugano si apre questa mostra, quindi, che sarà aperta fino al 19 settembre, curata da Matteo Bianchi, Carolina Laite e Luca Saltini. Il titolo è Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure. Matteo Bianchi, grazie e buona serata.
Grazie mille dell'ospitalità, grazie.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody.
nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Finisce un po' così, urlacchiando, Sly and the Family Stone. Questa era Family Affair, un grande classico, veramente un grande classico degli anni 70, era del 71, e infatti si sente anche la sonorità, la musicalità. Adesso vediamo se è pronto il notiziario, se riusciamo a mandarlo già in onda. Direi di sì, sono le 17:29 minuti, spazio alle informazioni.
If you speak the truth, you're crazy mad. You must be happy and never sad. And on our side, no one is bad.
You're mad, you're mad, you're mad.
When you don't think you're gonna win, you think killing people's a sin. You think the government are crooks who starve our children, cook the books. You think the weak and poor to starve, rich get fat, black markets charge. Statistics made to hide. You really are a cuckoo clock, a silly billy and a cock. You must be happy and never sad, and on our side no one is bad. You're off your rocker, a peg short of a campsite. It rhymes with butter. You're mad.
Le Tiger Lilies con Mad, quei brani brevissimi, velocissimi, che ti portano un po', ti spiazzano, ti lasciano lì come se fossi sul gradino in procinto di inciampare. Salutiamo con piacere il critico musicale e scrittore Riccardo Bertoncelli, che è nostro ospite per questa pagina di K. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, il portale Cultura dell'RSI ha da poco pubblicato un bell'articolo dedicato agli 80 anni di Cher. Artista difficile da racchiudere in un'etichetta. Dal pop alla dance, dal cinema all'impegno politico, Cher è stata ed è tantissime cose. Un talento multidisciplinare, oltre che fuori misura. Stregata dalla Luna, per esempio, è bellissimo come film, come anche Le streghe di Eastwick, con quel Jack Nicholson perfetto nel ruolo del male, dell'incarnazione del male. Allora, Riccardo Bertoncelli conosce bene Cher, soprattutto la sua parte giovanile. Io ricordo anche con piacere il libro appena uscito, da lui firmato, che è Abitavo a Penny Lane, Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, uscito per Feltrinelli, che è il racconto di una vita vissuta a tempo di musica, un viaggio anche affettuoso nella colonna sonora della sua generazione, e poi non solo, perché sono musiche che non hanno tempo. Bertoncelli, è difficile racchiudere Cher in un'etichetta, infatti non ci proviamo nemmeno. La sua carriera è lunga, diversificata, è una per esempio delle artiste musicali pochissime che sono diventate quasi più importanti come attrici che come star della musica. Un talento versatile. Tu del suo primo periodo a cosa sei più affezionato?
Ma io ricordo, naturalmente la ricordo con Sonny, quello fu un duo che durò tantissimo tempo, sì, non mi è venuto questo termine assurdo, durò tantissimo tempo. All'epoca erano in una strana situazione, perché cominciarono come dei folk rocker, incidevano dischi insieme e poi Sonny produceva i dischi di Cher. e facevano le cover di Bob Dylan, avevano fra l'altro molto gusto di farlo, c'era un cover famoso di All I Really Wanna Do, uno dei pezzi di Another Side of Bob Dylan, e poi si misero a cercare una loro strada nel campo del pop rock, possiamo chiamarlo così, e inventarono canzoni bellissime. Beh, una sicuramente è I Got You Babe, che poi ha avuto tante ha avuto tantissime versioni anche, diciamo, reggae. E poi sicuramente Bang Bang, vabbè, è la più famosa, quella di Cher. E fra l'altro, appunto, era un nome che negli anni 70 rimbalzava molto anche in Europa, in Italia in particolare, perché ci sono diverse canzoni loro che hanno avuto successo in Italia in versione italiana. Fra l'altro esiste anche, se non ricordo male, un 45 giri italiano in cui loro cantano nella lingua italiana, dire, in maniera abbastanza improbabile. Sì, ed era proprio, se non ricordo male, quella canzone che invece aveva portato al successo Milva, cioè Little Man, tradotta anche qui, se non ricordo male, da Mogol, come Piccolo Ragazzo. Ma forse più famosa ancora, Bat Your Mind, una canzone che in realtà in America non ha avuto grande successo, ma da noi l'ha avuto, ed era Ragazzo Triste di Patti Pravo.
Nel periodo successivo, perché poi Cher si reinventa tante volte e sa sempre cogliere l'aria che tira in campo musicale, si reinventa. Io, per esempio, il primo ricordo che ho di memoria personale, appena uscito come disco, era Do You Believe in Love After Love, che è un brano non solo di successo globale, ma anche forse il primo che introduce l'autotune, che oggi sappiamo come è dilagato, ahimè. Cher ci vedeva lungo anche sulla capacità di intercettare nuove tendenze musicali?
Ma è stata veramente, non so se dire profetica, perché non c'era nessuna voglia di inventare qualcosa di particolare, però aveva un fiuto veramente, a livello di donna di spettacolo, un fiuto animale nel riuscire a intercettare i gusti del pubblico, anche come per esempio per gli abiti che portava fin da ragazza, per appunto l'idea di dare di sé una certa immagine. E secondo me è per questo che ha conquistato ed è rimasta. Devo dire che io non avrei scommesso, era una bella ragazza con una bella voce, tra l'altro una voce molto strana, anche un po' mascolina. Una delle cose strane del duo, che secondo me era uno dei segreti del loro successo, era che lei, se vogliamo, aveva la parte bassa del duo, mentre la parte acuta toccava a Sonny. Di solito è il contrario, no? Ed era molto suggestivo. Ma non avrei mai detto che avrebbe poi fatto un'ottima carriera, come ha provato addirittura anche come regista, oltre che come attrice. Oltre a quel tormentone dei programmi televisivi di Sonny and Cher, che noi ci siamo risparmiati, ma loro si sono presi, lasciati... E per anni e anni e anni, se non ricordo male, l'ultima volta addirittura dagli anni 80, quando ormai molti si erano dimenticati di Sonny più che di Cher, perché Cher è sempre rimasta al top.
E lo è ancora per certi aspetti, in particolare, vabbè, nel cinema dicevamo che sono veramente, io non ne conosco di attori che partono dalla carriera di musicisti e diventano quasi più bravi come attori. Sono tanti i musicisti che fanno un film ma rimangono musicisti che hanno fatto un film, quindi gli si concede anche il beneficio del dubbio quando recitano. Cher è qualcos'altro, e arrivando anche al suo impegno, alla sua, diciamo, linea che unisce tutti i puntini della sua vita, che è quello, secondo me, ma correggimi se sbaglio, Riccardo, di essere capace di fare quello che le pare, di scrollarsi di dosso con una scrollata di capelli ogni tipo di polemica, ogni tipo di rampino che l'odio globale cerca di attaccarle addosso, l'impegno politico nel quale si racconta senza veli, senza aver nessuna paura di dire cose anche scomode che la possono anche mettere nei guai, se pensiamo anche all'aria che tira adesso negli Stati Uniti.
È una persona che ha sempre parlato franco, schietto, è la sua forza, e in effetti questo significa macinare, andare oltre quelli che possono essere appunto le polemicucce, il botta e risposta che poi fa la fortuna dei social media o delle polemiche sui giornali gossipari. Ha sempre raccontato quello che pensava, ed è un pensiero che va verso le persone più derelitte, meno fortunate, anche una fondazione che aiuta molto appunto le persone povere. Non ha mai dimenticato le sue radici armene, un popolo non proprio fortunato nel corso della storia. Si è sempre spesa anche in quella direzione. No, sotto questo profilo è veramente un esempio interessante e da ammirare sicuramente.
Positivo da tutti i punti di vista. Io ringrazio Riccardo Bertoncelli. Sento un bip bip che mi fa pensare che sia... Ci sei ancora, Riccardo?
Io ci sono, dire che ho sentito per tutta la trasmissione, cioè per tutto il nostro incontro, ho sentito ogni tanto dei vuoti, non so cosa sia, forse onde marziane che ci ha mandato Cher in persona, non lo so.
Potrebbe essere, intanto le facciamo comunque anche tanti auguri ancora una volta, anche se un po' in ritardo, e ringrazio Riccardo Bertoncelli per aver spento insieme a noi le candeline, le 80 candeline di Cher. Grazie mille Riccardo, a risentirci.
Grazie a voi.
Já sinto lábio, mel e gosto de açaí no escuro. Um sorriso que lembra Madrid.
Na saída de um beijo vi uma força em mim crescer. Sons de Newtons e de Javões, é você que me joga na rede assim. Um balanço eu sem saber se gostar de alguém assim é sofrer. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá. Mel e gosto de açaí no escuro. Um sorriso que lembra Madrid. Na saída de um beijo ouvi uma força em mim crescer. Sons de Newtons e de Javões, é você que me joga na rede assim. Um balanço eu sem saber se gostar de alguém assim é sofrer. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá. Os teus beijos são como um mistério, como calor e como verano, e em castelhano em berço hablar. Que calor que dá.
Finisce così un po' sospeso Leo Midea con Verano, Leo Midea voce e chitarra, Danilo Mura alle percussioni e Rubinio Antunes alla tromba. È un album del 2025 questo Verano. Adesso un brano classico di Carmen Consoli, Como Veni Veni, e tra poco lo spazio libero di K in Libertà.
Perché non può stare senza spattare già tu. Coega c'è in forneo tutta sta transordiscenza. E lo Spirito Santo e quando gente risoppiare a forza riparare qualcuno non l'anga chiari. E non c'è tempo, non c'è tempo, no, su ci scappa la natura lunga, stanno male. C'è cura paura mentre china e sentenzia ci masticare parlare senza pensare è come sparare senza tagliare parlare senza pensare è come sparare senza tagliare. E non dice più si mentire batenta ne cambia grano e picchia botta muccia imbrocchiara così si leva vita solo per fare danno. E da sto mondo scelso tutto è falso, tutto è vero a seconda come fuori o vento. Tempo, non c'è tempo, no, d'arrivare fino al gabinetto, meglio pavimento. Parlare senza pensare è come sparare senza tagliare. Parlare senza pensare è come sparare senza tagliare. Come vieni, vieni là da fare, non c'è tempo per pensare.
minuti, parlavamo degli anni 80 di, degli 80 anni, chiedo scusa, di Cher nella pagina di qualche minuto fa con Riccardo Bertoncelli. A un suo brano è legato uno dei ricordi più indelebili che io ho nella mia memoria. Non so chi di voi si ricordi di Napster, il primo programma che permetteva lo scambio e lo scaricamento di musica in formato MP3 su computer. Una cosa che quando è nata è stata una rivoluzione che oggi sarebbe difficile da spiegare a un nativo digitale. Io nel 98 mi trovavo nello scantinato dove avevo il mio PC, che da qualche anno era collegato col mondo tramite modem alla notevole velocità, per quell'epoca, di 56K, e avevo appena scaricato Napster. E la cosa straordinaria dello scenario che mi si apriva davanti per la prima volta è che quello scenario prima non esisteva. Non c'era nulla di simile, non c'era mai stato. C'era qualcosa di magico di carico di stupore nel poter scrivere il titolo di una canzone sul computer e scaricare poi quella canzone magari dal computer di qualcuno che abitava dall'altra parte del mondo. Era una sensazione che, senza esagerare, potrei paragonare, oddio, forse esagero un po', però potrei paragonarla a vedere per la prima volta un tramonto su Marte. E mi ricordo proprio che, un po' incredulo, provai a scaricare Do You Believe in Love After Love di Cher, canzone che era appena uscita ed era già un successone. E solo dopo una trentina di minuti di borbottii del modem, eccola lì, la canzone sul mio computer. Un MP3 di circa 4 mega, scaricato quindi velocissimamente, che mi guardava. E mi ricordo quando l'ho fatta partire per la prima volta, ho sentito musica vera, di qualità radiofonica, provenire dal mio computer. È difficilmente spiegabile quella sensazione, la sensazione di essere connessi col mondo intero per la prima volta, qualcosa che confina con la magia, con l'esperienza mistica. Per dirne una, lo dico con un certo imbarazzo, il mio entusiasmo per quella magia mi portò ad alzare il volume al massimo di queste vecchie casse da PC che erano collegate e ballare da solo nel mio scantinato sulle note di Cher. E ancora oggi, quando sento quel brano, vengo riportato immediatamente in quello scantinato e mi scappa quasi da ballare. Sappiamo com'è andata poi. Napster è stato chiuso perché era un pericolo per le case discografiche. Oggi quasi nessuno scarica più musica, la pirateria è stata sconfitta praticamente. Siamo tutti abbonati a servizi di streaming che in un istante ci mettono a disposizione sul telefonino quasi tutto quello che è stato suonato negli ultimi 100 anni. Abbiamo tutto a disposizione istantaneamente, ma non siamo proprietari di niente. Ne abbiamo già parlato. Se sia meglio o peggio, io non lo so, o meglio, non lo voglio dire. Però una cosa credo oggi sia cambiata ed è il modo in cui fissiamo i ricordi nella memoria. La musica che ascoltiamo dai telefonini, da Napster, è una musica che non ha corpo. Non so a voi, ma a me non resta attaccata. Mi scivola addosso e me la dimentico con la stessa facilità con cui l'ho scoperta. È forse solo un problema di età. Anzi, forse è probabile che sia un problema di età. Però quell'idea per cui se non fai nessuna fatica per ottenere qualcosa, se neanche arrivi a desiderarla che già ce l'hai in tasca, allora quella cosa ti darà anche una soddisfazione limitata. Beh, quell'idea mi pare più vera oggi di 30 anni fa. Almeno quando si parla di musica, quel minimo di lavoro per arrivare a sentire un brano te lo fa apprezzare di più.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes.
17.59 che scadono proprio in questo istante, c'ho l'orologio proprio di fronte a me. Parliamo di un libro appena uscito, un nuovo progetto editoriale della casa editrice Iperborea, dedicato ai più giovani. Il progetto prevede 4 uscite all'anno, è un libro rivista per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, ma non solo in realtà, che si chiama Nilsson. Il primo numero di Nilsson è in libreria da ieri ed è dedicato al gioco. Ogni libro sarà dedicato a un tema specifico. Io saluto la direttrice editoriale di questo progetto, Cristina Gerosa. Buonasera e benvenuta a K.
Buonasera a tutti e a tutti. Buonasera, grazie per l'invito.
È un piacere. Le chiederei per cominciare quali sono le caratteristiche peculiari di questo progetto. Che cosa vuole essere Nilsson? Dove si vuole piazzare anche nel mercato dell'editoria per l'infanzia?
Nilsson è un libro rivista, quindi nasce un po' nella tradizione delle grandi riviste italiane, non solo del passato di cui siamo stati lettori da piccoli, ma anche nasce nel solco di una grande rinascita di riviste per bambini e bambine in tutta Europa che sta un po' succedendo in questi anni. Iperborea nella sua esperienza, diciamo, nel mondo degli adulti negli ultimi anni appunto ha fatto dei progetti ibridi simili, anche se rivolti agli adulti, quindi pensa a Passenger, a Cose spiegate bene, all'Integrale, quindi dei libri che vengono venduti in libreria con i codici da libro e con le caratteristiche da libro, ma che sono disegnati e vestiti da rivista. Ecco, abbiamo cercato di portare un po' questo approccio anche nel mondo dei ragazzi e delle ragazze. Ci sembrava che in Italia mancasse un progetto del genere, quindi Nilsson appunto è un libro di 64 pagine stampato su una carta preziosa con le alette, ma appunto disegnato e pensato come se fosse una rivista. È un trimestrale e dentro si trovano contenuti molto diversi e vari, appunto da racconti, fumetti, poesia, dei contenuti più di saggistica, reportage, ma anche giochi, barzellette, rubriche, la posta dei lettori, come c'era appunto una volta nel Corriere dei Piccoli, che insomma è stato un nostro grande riferimento. Certo. E modello.
Parliamo allora anche della veste grafica, dell'estetica di questo libro rivista, perché dietro c'è un ragionamento. È un libro rivista stampato a colori su carta pregiata, nasce per essere esposto e venduto in libreria e diventare anche una serie da collezione, è giusto?
È giusto, esattamente così. Allora, innanzitutto il progetto grafico l'ha fatto un art director italiana che si chiama Alice Beniero e appunto è stampato su una carta pregiata. In Italia noi siamo abituati un po' all'idea che la rivista è una cosa che si vende solo in edicola, che costa poco e che a volte ha delle carte, anzi la maggior parte delle volte delle carte, adesso dico scadenti, ma diciamo sono delle carte meno pregiate da edicola. Questo concetto è un concetto ibrido, come vi dicevo, in tanti paesi internazionali sono successe cose simili e appunto è un progetto molto colorato, molto accattivante, che unisce appunto un po' il meglio quello che ci sembravano delle voci più interessanti del mondo dell'illustrazione contemporanea. Cito solo Carina Muova, Giulia Postorino che ha fatto la copertina, Andrea Antinori, ma anche fumettisti come il dottor Pira e altri. Quindi l'idea era appunto proprio portare un tratto innovativo, autoriale, anche dentro il mondo delle riviste. Così come la veste grafica è appunto punta ai nomi più interessanti della scena contemporanea, abbiamo cercato appunto un po', facendo quello che Iperborea sa fare, portare le voci più interessanti a livello di narrazione, di autori, cercando di fare scouting sia su autori contemporanei, noti e meno noti, ma anche ripescaggi dal passato. Abbiamo pubblicato un racconto inedito di Ulf Stark, che è un autore che appunto i lettori di Iperborea conoscono bene, grande classico della letteratura svedese, ma anche Bernard Friot, Sasha Stanisic e molti altri.
Una domanda così, più una curiosità, è quella che un po' nasce dal titolo Nilsson, che è uno sguardo e un omaggio, forse anche un richiamo alla letteratura d'infanzia nordica. Dall'altro si legge sul sito di Iperborea che questo è un progetto che guarda anche con passione alle riviste italiane del passato. È un incrocio, è questo l'incrocio sul quale nasce Nilsson?
Sì, hai preso il punto, appunto, l'abbiamo, dopo tanto brainstorming, abbiamo deciso di chiamare questa rivista Nilsson proprio un po' per segnare l'omaggio alla grande letteratura nordica, Nilsson come la scimmietta di Pippi Calzelunghe, il signor Nilsson, ma Nilsson come Ulf Nilsson, Frida Nilsson, tanti grandi autori appunto contemporanei e svedesi e nordici. Appunto, la letteratura nordica rimane per noi un po' il modello fondativo di cosa può fare la letteratura per ragazzi e di che cosa vuole essere la letteratura per ragazzi, ed è quello di cui ci siamo sempre occupati. Però appunto al tempo stesso Nilsson è una piattaforma dove cerchiamo di tanti altri materiali, cerchiamo, pubblicheremo, e adesso non sul primo numero, ma pubblicheremo autori italiani contemporanei, vogliamo fare scouting su anche fumettisti esordienti, nuovi illustratori, e appunto sempre con in mente tutto il grande lavoro che è stato fatto dalle riviste appunto nel nostro paese. Avevamo una grande eccellenza di riviste per ragazzi e ragazze per tanti anni, abbiamo avuto dei prodotti straordinari.
Abbiamo avuto e avevamo, e usa il passato non a caso, Cristina Gerosa. Allora l'ultima domanda che le vorrei fare è proprio legata a questo, perché voi ci credete nel progetto evidentemente, quindi la risposta già la immagino, però la domanda è: c'è ancora spazio nel mercato, non solo quello italiano, perché poi c'è la Svizzera, c'è l'Europa, per una cosa bella fatta di carta, fatta bene come Nilsson, in un contesto in cui, ahimè, tocca dirlo, spesso i bambini sono piazzati davanti a un telefonino e guardano video su YouTube di palline che si muovono o di personaggi che creano un seguito anche importante. C'è spazio oggi? C'è la possibilità che questa cosa abbia il successo che merita?
Ma sicuramente è una sfida, noi ci crediamo tantissimo e sicuramente lo stiamo facendo perché crediamo che ci sia uno spazio, e anzi crediamo che appunto in questo mercato, in questa società che a volte va in una direzione diversa, sia importante continuare a fare cultura, a fare libri e a fare prodotti editoriali che vanno magari contro il mercato, in un'altra direzione. Io credo che ci siano tante famiglie, tanti bambini, tanti insegnanti, tanti educatori, tanti formatori che invece sono molto desiderosi di avere qualcosa di questo tipo tra le mani, e diciamo nella nostra, parlo appunto di esperienza iniziale nata dalle prime reazioni dei giovani lettori di fronte a Nilsson, devo dire che siamo molto rincuorati, perché stiamo ricevendo, anche se appunto è in circolazione da pochissimo, veramente delle risposte molto entusiaste da parte dei Bello. Bambini. Abbiamo ricevuto tanti disegni, tanti insegnanti si sono fatti avanti, quindi noi siamo molto ottimisti e fiduciosi.
E aggiungo anche che almeno bisogna aspettare magari 30 o 40 anni per rendersi conto se ha funzionato o no, però un oggetto da collezione fatto in questo modo può diventare anche un bel ricordo che un bambino si porta dietro anche quando diventa grande. Io per esempio a casa ho dei libri di favole di 50 anni fa e li sono affezionatissimi, ogni tanto li sfoglio, sono ingialliti, ma sono dei ricordi che rimangono. È fatto per rimanere anche Nilsson, e siamo contenti che sia arrivato nel panorama editoriale. Grazie Cristina Gerosa e buon lavoro.
Grazie, grazie mille, buon ascolto a tutti e a tutte. Arrivederci.
Las tonadas viejas, ya ya las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo, y ay porque yo las de ahora no las entiendo. Tengo el corazón bordado, tengo el corazón bordado, con el hilo del amor, lo tengo tan dibujado, que no puedo alzar la voz. Y ay de mí que sola soy. Sola, sola, ¿cómo pasaré la vida si hasta las aves que vuelan piden adiós, compañía? Y arriba en aquel monte, y ahí arriba en aquel monte, lindando con las Asturias, y hay un pueblo que se llama Casares de las Alturas.
la fuente por agua. Ya la fuente voy y bebo, y el agua no la menoro, que se aumentan las corrientes con lágrimas que yo lloro. Dile que no voy, que no voy, que no vaya. Dile que no voy a la fuente por agua. Olas, qué bonitas son subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás la mar. Amor mío, por otro vas a la guerra. Quien tuviera un hermano que por ti fuera. Ven conmigo. Y verás las olas, qué bonitas son. Qué bonitas son subir y bajar. Ven conmigo, niña, y verás la mar. La despedida es corta, la ausencia es larga. Y adiós, que te diviertas, prenda del alma. Ven conmigo, niña, vamos a San Juan. Verás los pleneros, qué guapos que están. Qué guapos que están, qué guapos que están.
Rodrigo Cuevas con Casares, il titolo del brano, che ci porta alle 18.11 all'appuntamento con K e Spalla, oggi nelle mani dello scrittore Paolo Di Paolo, con noi al telefono. Buonasera, ben ritrovato Paolo.
Ben trovati.
Allora, la tua riflessione parte oggi da un articolo uscito sul Manifesto, dal titolo "I romanzi vanno bene ma anche loro hanno tempi stretti". Io, scherzando, nel sommario un'ora e mezza fa dicevo la nostra ultima pagina si potrebbe intitolare "Tesoro, mi si sono ristretti i libri". Tra il serio e il faceto, ma torniamo seri e ascoltiamo con piacere la tua riflessione in merito. Di che si tratta?
Sì, è un pezzo di Maria Teresa Carbone che sul Manifesto, appunto, il quotidiano di ispirazione comunista, resta comunque un osservatorio interessantissimo sull'evoluzione del mercato editoriale, questo suo spazio, e oggi ci rappresenta questa esigenza dei lettori di leggere libri sempre più brevi, con paragrafi e capitoli sempre più asciutti. In sostanza è venuta fuori proprio da un'indagine di fine anno 2025 questa evidenza, che credo insomma avessimo un po' intuito, e cioè che vengono privilegiati quei romanzi che fin dall'apertura di pagina hanno un capitolo che non supera, diciamo, qualche paginetta, appunto qualche paragrafo. Questo naturalmente offre un certo grado di rassicurazione. E scherzando, appunto, la giornalista dice: beh, insomma, se Proust oggi bussasse a qualche casa editrice, probabilmente sarebbe respinto, perché frasi con troppe subordinate, pagine densissime anche a colpo d'occhio, scoraggiano. Allora, sta venendo fuori una sorta di tendenza, che qualche eccezione ce l'ha, per carità, perché se pensate e pensiamo al romance, al fantasy, qualche volta alle saghe, sono anche libroni, libroni davvero molto, molto voluminosi. Però si tratta di letture che insomma non hanno grosse salite, insomma grossi ostacoli. Per il resto invece sembra che la nostra attenzione, la nostra capacità di attenzione così ridotta si stia riflettendo sostanzialmente anche proprio sull'assetto dei libri, e appunto ne è venuta fuori una sorta di categoria editoriale implicita, che è quella dei libri da deficit d'attenzione. Questo ci porta, io sinceramente non lo so, ma chiaramente non ci porta, diciamo, nel regno della complessità.
Tra l'altro, una delle riflessioni interessanti che emergono da questo articolo è che si crea una sorta di circolo vizioso, nel senso che un libro sempre più semplificato, con contenuti più brevi, perché il pubblico ormai è abituato a un'attenzione diminuita nel, proprio dal punto di vista dei minuti che dedichi a qualcosa, genera però a sua volta tempi di attenzione ridotti che generano poi contenuti brevi. Insomma, è vero che tu facevi delle eccezioni importanti, però è un circolo vizioso preoccupante.
Lo è, perché poi appunto crea un condizionamento, no, da parte più ancora che del mercato editoriale, dello scrittore stesso, lo scrittore umano, mi verrebbe da dire, perché in altre circostanze abbiamo anche ragionato su questo, come dire, più, sempre più largo dominio dell'intelligenza artificiale, che essendo scafatissima, diciamo, sa perfettamente orientarsi anche, se qualcuno fa un esperimento con le intelligenze artificiali più diffuse, no, sa orientarsi tra paragrafi semplici, elencazioni chiare, no? Quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale è bravissima a scrivere frasi brevi, a essere appunto paratattica, per essere insomma precisi, ma insomma tutto questo è chiaro che genera una sorta di spinta continua a ridurre il grado di complessità delle singole frasi addirittura, e quindi credo che ci troveremo a leggere Albi dai 0 ai 5 anni, dagli 0 ai 5 anni, diciamo così, anche quando fossimo ormai più che adolescenti.
Questa, tu dicevi che anche gli scrittori sono confrontati con questa pressione. Tu proprio da scrittore questa cosa la cominci già a percepire, la necessità di scrivere in maniera più semplice, più breve, per accaparrare subito l'attenzione del lettore?
Me lo pongo il tema, e chiaramente non voglio nemmeno essere, come dire, ostile al lettore, no? Quindi è chiaro che uno deve trovare un equilibrio sano tra assecondare appunto il deficit d'attenzione, stimolare invece quell'attenzione e non essere però del tutto opachi o appunto indigesti. Mi rendo conto però, e qua torno a una dimensione quasi di colpo d'occhio, di quanti libri mi passano sotto mano, tra le novità anche di narrativa, chiamiamola letteraria, se questa specifica ha ancora un senso, in cui che cosa ti restituisce quel colpo d'occhio? Una costante andata a capo, cioè le frasi non solo sono più brevi, ma le pagine hanno molta aria, come si dice in gergo editoriale, cioè molti spazi bianchi, per cui frasi brevi, ma anche molti a capo. E questo secondo me sta diventando una sorta di tic, non farò dei nomi, che prende anche però scrittori che magari fino a qualche anno fa si permettevano, diciamo, una maggiore compattezza testuale. Quindi sì, certo, si sta un po' sbriciolando, ma d'altra parte, faccio un ultimo esempio, la messaggistica istantanea, sì, non quella delle origini, dove misuravamo i caratteri perché costava altrimenti no, sì, parecchio, sì, il messaggio successivo, quindi eravamo piuttosto portati alla sintesi, qui invece nel nostro chat fiume, se ci pensi, tutto è segmentato, non completiamo un ragionamento se non per accumulo di frasi brevi che magari vanno avanti anche per minuti e minuti, se non addirittura ore, ma non sviluppiamo un ragionamento compiuto, no? Cioè in fondo lo completiamo per segmenti, e questa dimensione qua secondo me si sta anche un po' allargando proprio alla costruzione del discorso narrativo.
È una riflessione molto interessante questa, non ci avevo mai pensato a quest'idea dell'accumulo, della sedimentazione dei messaggi uno sopra l'altro per strati, e che poi creano un ragionamento che però non è strutturato.
Adesso mi hai fatto venire in mente che sì, potrei provare a suggerire, visto che è stato sperimentato tutto, no? Il romanzo via newsletter, il romanzo a puntate di ottocentesca memoria, potrei suggerire al mio editore di mandarlo via WhatsApp, ma a piccole dosi. Ecco, questo un messaggio alla volta potrebbe essere una soluzione.
Se questo progetto dovesse davvero decollare, faccelo sapere, che ne parleremo sicuramente a Rete 2. Paolo Di Paolo, grazie, è sempre un piacere.
Grazie a
presto.
A voi.
Looking at mama, what you done to me? Got all my money, got me all on bomb. Well, it seemed like a dream. Well, it seemed like a dream. Well, it seemed like a dream. Seemed like a dream.
like a dream. Well, it seemed like a dream. Well, it seemed like a dream. Seemed like a dream.
Wilbert Lee Rayleigh con Seems Like a Dream, il brano che abbiamo appena ascoltato. Io vi lascio in compagnia invece di Mulatu Astatke con gli Heliocentrics che cantano Cha Cha, e a seguire Vico Anthony con Mambo Ravioli. Il modem arriva come sempre puntuale alle 18.30, noi ci salutiamo e K ritorna domani alle 17 in punto.
Thank you.